Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di It Takes Two.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news, abbiamo tante novità, ci stiamo avvicinando all'episodio 200, non vediamo l'ora di mostrarvelo, abbiamo ancora tutto nell'aria in realtà quando stiamo registrando questo episodio, ma speriamo di avere qualcosa sicuramente di più definito per festeggiare questo grande traguardo. Abbiamo fatto un grande festeggiamento con l'episodio 100, l'anno scorso abbiamo fatto anche quello che era la nostra maratona in realtà per il compleanno dell'EDV, noi lo festeggiamo con quello che è il nostro episodio burla, quest'anno vogliamo fare qualcosa anche per l'episodio 200, quindi non vediamo l'ora. E tutto questo è possibile grazie ai nostri mecenate che ci seguono, ci supportano sulla piattaforma Ko-fi, una piattaforma che ci sta regalando grandi gioie anche perché loro stessi ci stanno promuovendo insomma sul loro sito perché è una pagina di successo e quindi siamo molto contenti che stia funzionando questa cosa. Ringraziamo tutti quanti i nostri mecenate con il mitico elenco che si allunga sempre di più: Tevio, Ark, Coach, Herschmidt, Sukai 47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Lozerra, Mappo Gamer e Betelux, quelli che sono i normal mode dei mecenate: Rick Hunter, Gold, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dician e Zazzi, e l'Hard Mod e lo stoico Cry King. Grazie veramente a tutti quanti.
Grazie di donare le birre in realtà su Ko-fi e come sempre non smetterò mai di dirlo, ricordo a tutti quanti che anche non andando su Ko-fi potete comunque interagire con l'enciclopedia dei videogiochi, diventare parte integrante di ogni episodio. Infatti seguendo il link enciclopediadevideogiochi.it ci sarà la possibilità, c'è sempre la possibilità di lasciare la vostra voce, il vostro audio, un vostro intervento che poi potrà essere inserito propedeuticamente negli episodi del quale volete parlare, qualche aneddoto particolare, qualche specifica che magari non è stata detta o qualcosa che comunque va ad arricchire le pagine dell'enciclopedia, e grazie alle piattaforme su cui pubblichiamo è possibile anche inserirle, quindi diventerete anche voi questa enciclopedia che viene scritta sempre a più mani, sempre a più voci. Ecco,
è proprio il bello del podcast. Un'altra cosa bella che può fare il podcast è unire le persone, come noi abbiamo unito la nostra community molto forte su Telegram, ci uniamo anche tra podcast, ne avete visti tanti come ospiti. Quest'oggi siamo molto contenti di avere un altro podcast, ma che in realtà seguiamo da un bel po' di tempo. Abbiamo con noi il Richiamo del Nerd, che è venuto insieme tutto quanto. Ciao ragazzi, come state?
Hello!
Ciao! Che piacere!
Ciao, piacere di conoscervi e di essere qui finalmente.
Sì, dopo tanto tempo e organizzazione ci siamo riusciti.
Che bello avere quindi Mr. G, Elisa e Zen direttamente dal Richiamo del Nerd. Siete venuti qua a parlare di It Takes Two, un gioco cooperativo, e quindi perché non avere tante persone in un episodio cooperativo vero e proprio. Quindi non vediamo l'ora di parlarne insieme. Volete raccontarci un po' l'esperienza che avete avuto, perché volete parlare di questo gioco?
Ciao a tutti, io sono Elisa, così almeno sappiamo chi è la voce che sta parlando. Io e Mr. G abbiamo avuto modo di giocare questo titolo insieme proprio dal divano. Quindi divano condiviso, schermo condiviso, tutto molto nell'ottica, diciamo, per cui si presta molto questo gioco. Ed è stata veramente una bellissima esperienza, ci ha avvicinato tanto, ci ha permesso di imparare a collaborare anche di più. Per me è un titolo speciale perché è stato il primo videogioco che ho completato dall'inizio alla fine, quindi ci tengo particolarmente.
Sì, diciamo che effettivamente l'abbiamo scelto prima di tutto per questo, perché Zenko è il nostro più grande esperto di videogiochi, io videogioco anche se non sono più un casual gamer, ma questo è davvero il primo videogioco che Elisa abbia mai completato, che le ha permesso di innamorarsi di questo medium, quindi abbiamo voluto portare questo gioco qui, soprattutto dopo la rivelazione come gioco dell'anno 2021, no? abbiamo pensato questo è il gioco adatto di cui parlare tutti insieme. Anche perché è un po' un bel ritorno al passato, no? Con lo split screen e questa collaborazione in locale che non si vedeva in questa forma da tanto tempo.
È un bel gioco con questa bella meccanica che accomuna e mi è piaciuto subito il raffronto. Chi più esperto o meno esperto, vari livelli di approccio ai videogiochi, però si riesce comunque a godere tutti quanti quando un gioco lo permette. Questo gioco con la cooperazione è forse il suo punto maggiore di forza ed è un gioco che io ho scoperto perché mi è stato consigliato, ne ho sentito parlare parecchio come voi, ho visto che è stato come rivelazione online, purtroppo non ho avuto la possibilità di giocarlo a fondo e quindi sono abbastanza neofita. Ho visto proprio la prima parte con le meccaniche di gioco, la storia ovviamente che andremo ad analizzare, a sperimentare anche da un punto di vista, e l'ho trovato davvero molto molto interessante, che mi ha invogliato davvero tanto a continuare ancora, magari perché non c'è ancora stata la possibilità effettivamente di giocare con Ace perché l'abbiamo provato con, io l'ho provato in casa con familiari.
Pure io sono allo stesso livello, nel senso che l'ho provato in casa, sono un attimino più avanti rispetto a Yuga, non l'ho finito come mia esperienza, però quest'anno con l'enciclopedia dei videogiochi abbiamo anche deciso di stupirci in un certo senso, cioè raccontare alcuni videogiochi senza avere la completa visione di che cos'è questo videogioco, soprattutto grazie al fatto che abbiamo gli ospiti. Noi come sempre diciamo, noi la stiamo scrivendo l'enciclopedia, non siamo l'enciclopedia, e quindi ci facciamo aiutare da tante persone. Questa cosa è interessante perché It Takes Two è uno di quei giochi che ha il pass amici, che io ho sempre trovato una idea controintuitiva, perché è EA e Electronic Arts ultimamente viene spesso criticata, ma in realtà questo è un passo positivo, cioè hai bisogno solamente di una copia del gioco per poter giocare online o in cooperativa split screen, come dicevamo. È quindi molto bello questa iniziativa, e il fatto che puoi unire quelle che sono le due aree del gamer e il casual gamer, o anche chi non ha mai toccato un videogioco, in realtà è molto adatto a affrontato per la prima volta, quindi direi che è il gioco perfetto per questo. Si è preso un sacco di premi, non per niente, quindi parliamone.
Sì, guarda, io aggiungerei solamente una cosa che trovo affascinante del gioco, ed è il fatto che siccome i vari livelli hanno diverse attrezzature, diverse cose che vengono dati ai giocatori, oltre a quello cambiano anche di stile, lo trovo molto adatto per chi non ha mai giocato, per chi è alle prime armi, perché ti fa esplorare una varietà di generi. Sì, tendenzialmente è platform, ovvio, però riesce anche ad andare un po' sull'RPG, ovviamente non approfondito, solo esteticamente, però già ti dà un'idea di quello che sia. Vuoi un qualcosa dove si spara, si fa, ci sta anche quello, ci sta un po' di tutto. Lo trovo interessante più che altro come mix dei livelli e delle scelte del design, che rendono ottimo secondo me.
Sì, ed è anche ottimo perché mantiene alta l'attenzione del giocatore, no? O diciamo che ogni mezz'ora in media il gioco cambia completamente veste, per cui non ti annoi mai, non arrivi mai al punto in cui dici ok, adesso basta, sono ore che faccio sempre le stesse cose. Qui no,
la centesima volta faccio la stessa meccanica.
Davvero un gioco molto interessante, e ne parleremo ancora di più nel dettaglio nella prossima parte. Adesso però direi di prenderci per mano collettivamente e prepariamoci a tuffarci in questa fantasia, questa esplosione di fantasia creativa, ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Xabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
In Il gioco di oggi è It Takes Two, un gioco del 2021 sviluppato da 8Zite Studios, pubblicato per il progetto EA Originals. E già da qua ci sarebbe molto molto da dire, come già anticipato da Ace, la nomea che ha EA, adesso vedremo. È uscito per i sistemi di questa e la generazione precedente, quindi PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Serie X e S e ovviamente la Switch, ed è un gioco che mescola molti stili, come già anticipato, che però fa della sua meccanica, comunque della sua idea di partenza, la cooperazione. E già da qui direi che è un aspetto fondamentale, perché siamo abituati tanto ai giochi single player, alle campagne lunghe e a comunque un'individualizzazione del giocatore in molti ambiti, in molte tipologie di giochi. Questa scelta di proprio un gioco che deve essere giocato per forza in due, la trovo una scelta molto coraggiosa, che comunque fa parte del bagaglio tecnico anche degli sviluppatori, visto anche i giochi che hanno sviluppato precedentemente.
Eh sì, perché c'è sempre un nome dietro a questo progetto, in questo caso una personalità, un regista, che è Joseph Fares, un regista appunto di diversi film negli anni 2000, e poi ha cominciato a fare videogiochi, ne ha fatti ben tre, quindi neanche tantissimi, però tutti e tre che hanno questo senso di cooperazione. Del primo di questi giochi ne abbiamo parlato, è Brothers Tale of Two Sons, ne abbiamo parlato un bel po' di tempo fa nel nostro episodio 15 addirittura.
La depressione, quel gioco.
Eh sì, perché effettivamente lì la cosa che colpiva era la meccanica di gioco, perché è un gioco single player, ma in realtà è multiplayer, nel senso che usi il controller per guidare un personaggio con la mano sinistra e un personaggio con la mano destra, con gli stick analogici. Quindi molto bello come viene fatto, è una storia, una favola diciamo, raccontata. Ascoltatevi l'episodio 15, insomma, se volete analizzare meglio quel gioco, che però non viene pubblicato e fatto da 8Zite. Sarà successivamente fondata questa azienda per produrre il titolo successivo, di cui sicuramente parleremo in un episodio dedicato, che è A Way Out. Esplora ancora di più il concetto di cooperativa, fino ad arrivare a It Takes Two, che è un po' la maturità di questo modo di raccontare storie e di mettere la cooperazione al centro del tutto, soprattutto in un'era in cui si va tanto verso il single player, l'esperienza single player molto forte, c'è di mezzo anche una pandemia ovviamente che ci ha un po' rinchiuso in casa, ma si vede come c'è stata tantissima voglia di uscire, di collegarsi, di collaborare, di giocare insieme. Gli esempi insomma del successo di giochi come Among Us, Fall Guys, quei giochi social, uno direbbe, di quel periodo, è un esempio, e It Takes Two insomma è l'ennesimo esempio in cui la cooperazione diventa tra due persone.
C'è da dire che l'altra cosa che è impressionante è che non è solo il single player che ha preso molto piede, ma l'idea di multiplayer a casa separato, apposta per via della pandemia, anche di tante cose che sono successe prima di pandemia. E ritornare un po' indietro, fare un passo indietro e tornare su una cooperazione pura, te e chi ti sta a fianco, sì, ci vuole del coraggio in un mercato che ormai è morto quasi la cooperazione in questo modo. Il couch co-op era quasi finito e poi è uscito lui.
Ormai tutto relegato all'online, le meccaniche di cooperazione online, sì.
Una cosa molto interessante che secondo me ha It Takes Two è che non è semplicemente una collaborazione della serie vediamo insieme cosa dobbiamo fare, come magari che ne so, in uno, per fare, se qualcuno conosce i giochi da tavolo, come in uno Zombicide in cui decidiamo insieme quali sono le mosse tra virgolette da fare. Qua è proprio: se io non faccio questo, tu non puoi fare la mossa successiva, e così via. Quindi è proprio una simbiosi che hanno i personaggi, ed è molto carino.
Una sinergia appunto che rende ancora più fondamentale la meccanica. Ci sono altri giochi nel passato che hanno esplorato questa cosa in maniera più lieve. Io mi ricordo con Ace che giocavamo parecchio quando è uscito Army of Two.
Oh, volevo nominarlo io. Oh, che bello.
Che dopo molti anni senza lo split screen aveva, si è riportato un po' in questo mondo, e anche se lì ovviamente le meccaniche si poteva giocare anche in single player, quindi non era prettamente questo tipo di esperienza.
Sì, ma la cosa in due era fantastica, era un'esperienza a sé.
Sì, un'esperienza molto bella, giocata tra amici. Questo It Takes Two l'ho trovato però molto particolare da un punto di vista, se mi permettete il termine, familiare. Il dover cooperare ed è un gioco che ti permette comunque di portare per mano anche un giocatore meno esperto. L'ho trovato molto familiare nel punto di vista della generazione, tipo magari noi un po' più cresciuti che abbiamo una famiglia con figli, nipoti eccetera, che possiamo portare a nostro modo un bambino che non ha mai giocato, con una giocabilità che man mano diventa comunque anche più complicata, però dare mi sa di gioco da avvio un po' al mondo di videogiochi, non da soli, quindi conoscere già lo spirito di coesione e di cooperazione che ovviamente questi giochi danno.
Anche perché si tratta di un cooperativo asimmetrico, quindi i due personaggi sono completamente diversi uno dall'altro. Come diceva giustamente Elisa, senza uno l'altro non riesce a fare determinate cose, ma poi ciascuno ha le proprie caratteristiche, ciascuno ha le proprie armi, le proprie poteri che vengono assegnati, che appunto cambiano via via che progrediscono i capitoli della storia. Questa cosa, diciamo, rende ancora più rigiocabile il titolo, perché in una situazione io posso giocare May, che è appunto la moglie, e l'altra persona gioca Cody, ma possiamo rigiocare tutto il gioco scambiandoci i controller e giocando al contrario, ed è un'esperienza completamente diversa. Già io i primi schemi li ho provati sia da una parte che dall'altra, e la sensazione che hai è totalmente diversa.
Certo, e c'è da dire che comunque, sebbene si giochi sullo stesso divano con uno schermo separato, uno può dire va bene, ma il gioco l'ho già visto. In realtà uno, mentre gioca, è talmente concentrato sulla sua porzione di schermo che quando va a rigiocarlo nei panni dell'altro personaggio si trova in situazioni completamente nuove.
Sì, esplora aree diverse, vede cose diverse, il gameplay cambia. Inoltre, come dicevo all'inizio, è ottimo apposta per introdurre una nuova persona. Vista la varietà di generi e i cambiamenti, permette anche di esplorare più videogiochi in realtà con un videogioco solo, quindi permette anche di, che ne so, a me è piaciuto il capitolo 5, sai che il capitolo 5 era di un genere, sai che quella persona magari è più prona a piacere un genere diverso dal platform che ci sta di comunque di fondo, di base o della cooperativa. Ed è interessante perché, anche come dicevate voi, permette di accompagnare una persona nuova un po' tenendogli la mano, però non del tutto, perché è essenziale che anche lui tenga la vostra per aiutarvi ad andare avanti, quindi è un buono scambio, un buono scambio.
Tra l'altro c'è una cosa interessante di quello che citi, il fatto che vengono presentati alcuni elementi di generi diversi. Ad esempio c'è una sezione in cui c'è un fighting game bidimensionale,
sì, bellissimo,
così improvvisamente diventa, o altre sezioni che si ispirano a Diablo, a Magica, a tanti altri giochi staples, insomma, della storia dei videogiochi. Da un punto di vista è la presentazione di quelli che sono i generi, come dici tu, per un neofita, ma dall'altra parte sono delle grandi citazioni per i gamer più esperti, che appunto dicono ah, questa cosa mi ricorda questo altro gioco qua, e quindi...
Ma di citazioni è pieno il gioco, è veramente pieno,
e anche autocitazioni ce ne sono, però omaggi a quelli che sono il mondo dei videogiochi li ho trovati molto interessanti, e allo stesso modo è un modo di presentare quello che è il videogioco comunque attraverso una lente, una visione molto più proprio di gioco, di, mi viene di dire bambinesca, ma nel senso buono del termine, perché c'è tanto la meraviglia, la scoperta, ovviamente il colore e la musica sottolineano tutto questo, però c'è sempre l'idea di imparare e di imparare a giocare, ecco, che è una cosa che è fondamentale, lo vediamo dappertutto, in tutti i puzzle che ci sono all'interno del gioco, e poi via via nei vari capitoli, nelle varie salse.
Assolutamente, lo stupore che ti coglie a ogni ambientazione diversa, a ogni palette di colori, diciamola così.
C'è una cosa in particolare che mi ha stupito, oltre questi elementi già detti, ed è l'uso della fisica che hanno fatto, perché hanno creato tantissimi e diversi puzzle ambientali basati sulla fisica, ma anche meccaniche di interazione tra i due giocatori basati sulla fisica, ed è stato davvero sbalorditivo. Sono arrivati ad utilizzare il suono, quindi la pressione generata dalle onde sonore, oppure l'attrazione di due magneti, e non vado avanti dicendo tutto perché magari è più bello scoprirli questi meccanismi che sono nascosti nel gioco, secondo me.
Sì, però ecco, una cosa bella è questo, è ti iniziano a far pensare in maniera differente. Il fatto che tu debba interagire con l'ambiente, debba interagire anche con l'altro giocatore, devi ragionare differentemente da come faresti da solo, ed è molto interessante.
Sì, anche lo studio e la cura per creare queste tipologie diverse di meccaniche sempre nuove, conto per sì, stupire i giocatori durante la partita, ma secondo me anche per una frase che poi veniva spesso detta durante lo sviluppo del gioco, ovvero che molto spesso i giochi vengono giocati, vengono bruciati subito, una volta capita la meccanica perdono quell'appetibilità che potrebbe contraddistinguerli o comunque rovinare comunque l'esperienza, al di là della scena competitiva dove ovviamente la meccanica la fa da padrone. Con giochi di meraviglia come questo, che poi si propone come apripista per il mondo dei videogiochi, questo all star del mondo dei videogiochi sotto molti aspetti, ovviamente hanno optato con molta cura, in questo caso riuscita, il fatto di variare non solo le ambientazioni ma anche le situazioni missioni, le meccaniche di gioco con i poteri diversi, e trovo particolarmente esaltante, anche da quel poco che sono riuscito a metterci le mani su, ma guardando comunque il gioco, insomma la partita, come abbiano, e giustamente ribadisco quello che hai detto, come abbiano trovato dei modi molto estremamente creativi per legare i due personaggi, dipendere l'uno dall'altro per proseguire. E questa è proprio l'idea che mi piace parecchio e che è stata sviluppata in maniera perfetta, direi.
Beh, c'è da dire una cosa, che l'ideatore, colui che sta dietro posta Icelight, c'ha proprio una mentalità diversa. Lui l'aveva detto in un'intervista che spesso vedeva nei videogiochi la differenza tra chi scrive la storia e chi prepara le meccaniche di gioco, come se fossero due cose completamente separate. Invece lui voleva l'unione fra questo. Voleva una cooperazione anche, mi sa, fra all'interno della stessa azienda dove fanno
il gioco. È vero. Coerenti, coerenti.
C'è una grande cooperazione anche tra EA e Acelight, perché effettivamente il programma EA Originals in questo caso è: noi vi diamo i soldi perché ci fidiamo di voi e della vostra passione, e effettivamente gli ha dato modo di sviluppare un gioco che ha avuto grande successo. Insomma, è diventato Game of the Year del 2021, sbaragliando quella che era la concorrenza. 2021 comunque è stato un anno strapieno di titoli, eppure un titolo apparentemente indie come sviluppo è poi diventato quello che ha preso la corona, e ha preso non solo la corona del Game of the Year, ma ha vinto anche in tante altre categorie. Insomma, si è preso apprezzamento dal pubblico e dalla critica, che non spesso coincidono, quindi è decisamente un grande successo. È una commedia romantica, come viene definito dallo stesso autore, che appunto è un regista, quindi ha quella mentalità nel raccontare le storie. E forse da questo punto di vista c'è anche una delle critiche, visto che fino adesso abbiamo parlato di tutte le cose positive del gioco, diciamo che c'è una delle critiche che viene mossa, che è quella sulla storia, perché la storia è comunque abbastanza banale per come viene presentata, con uno sviluppo insomma prevedibile, uno potrebbe dire, rispetto all'inizio. E parlo io che in realtà non l'ho finito, ma già mi aspetto come finisce.
Devo dire che l'ho trovato non tanto la banalità in sé, perché quella va bene, ci può anche stare, un gioco di cooperazione, ovvio che si deve creare quel finale. L'ho trovato più che altro, non so se un pelo forzato o se un pelo improvviso.
Io direi improvviso, perché diciamo che il gioco, se una critica c'è da farla, oltre che per la storia un po' lineare, banalotta, però diciamo che non la soffri proprio per questa varietà di meccaniche di gameplay che ti trovi davanti, no? Quindi ti distraggono un po' da quella che è la storia, non la segui più di tanto, diciamo che la vivi lì per lì durante le scene, le cutscene. Però il finale in effetti arriva in maniera un attimino improvvisa e soprattutto senza pathos quasi.
Sì, sembra che manchi qualcosa.
Non si ha quel quid, quel magari, come hanno detto alcuni, ci si aspetta un attimo un picco di difficoltà, un picco di gameplay, qualcosa che ti faccia capire che stai arrivando verso la fine. Lì no.
Sì, infatti anch'io devo dire non ho percepito l'andare verso la fine. Solitamente un po' lo avverti, anche un minimo, senza grandi elementi caratteristici, però lo percepisci che stai andando verso la fine. E invece sì, questo è una delle, forse la sola critica che gli faccio, perché poi per me, essendo il primo videogioco completato dall'inizio alla fine, cioè era tutto nuovo, era tutto bello, era tutto stupefacente per me, quindi sono un po' poco obiettiva forse da quel punto di vista. Ed ecco sì, l'unica critica che farei, appunto il poco climax finale, quando poi diciamo arriviamo al finale finale, non vado a indagare troppo per non fare grossi spoiler, comunque nella scena finale, diciamo così, io l'avrei allungata forse un pezzettino di più, solo questo.
È un po' sciapa, manca qualcosa.
Un po' come, dai, finito lo spazio, dai, devo chiudere.
Possiamo dire che questo gioco si preoccupi forse di più del viaggio in sé,
sì,
piuttosto che l'inizio e la fine.
Esatto.
Viaggio che adesso introduciamo nella terza parte, quindi ne parleremo un po' più nel dettaglio. Avviso già, cercheremo di non fare troppi spoiler, perché avevamo concordato prima, è un gioco che comunque va vissuto, che vi consigliamo sempre di giocare, al di là che io e Ace non l'abbiamo ancora finito. Però ne parleremo nella terza parte, quindi ci rivediamo e ascoltiamo un altro pezzo musicale.
La trama di Takes Two, un po' l'abbiamo introdotta, è questa commedia romantica in cui c'è una coppia, Cody e May, che sono una coppia sposata. C'è un'introduzione con questa cinematica, li vediamo presentarsi, lei che torna a casa dopo lavoro e immediatamente si mettono a litigare, perché effettivamente è una coppia che sta scoppiando. La premessa è questo divorzio in atto con la figlia Rose che si trova un po' in mezzo tra due fuochi in questo momento. Una premessa abbastanza forte, devo dire, come notizia. Mi ha ricordato anche alcuni titoli che sono usciti ultimamente che mettono al centro tantissimo la parte sentimentale all'inizio. Ce ne sono tante di esperienze che hanno dei traumi all'inizio del gioco e poi pian pianino si ricostruiscono le cose. Diciamo che è un modo di raccontare la storia, riprendendo un po' quello che abbiamo detto prima. Uno si aspetta i tre atti classici delle avventure, quindi il climax appunto che dicevamo. Questa è una storia in realtà che parte con una botta incredibile di notizia e poi pian pianino è una ricostruzione, un viaggio dell'eroe, ma con tante piccole tappe da intraprendere. È proprio un cammino, quasi una terapia di coppia, vedremo. Perché ad un certo punto c'è l'elemento magico con questa bambina che, vedendo i suoi genitori separarsi, e come una bambina dice no, io vorrei che i miei genitori rimanessero insieme, fa un desiderio, le sue lacrime finiscono su queste due bamboline che sono, tra l'altro, hanno un design fantastico, hanno anche i nostri colori, perché una è sui toni del rosso e una sui toni del blu, quindi ci sta, diciamo, con la cooperazione. Queste bamboline magiche si animano e diventano i genitori rimangono intrappolate in sostanza in queste due bamboline, se vogliamo viverla così. Si risvegliano in questi corpi e la loro prima reazione è: come facciamo ad uscire?
Che più che viaggio dell'eroe, direi viaggio degli eroi.
Sì, mi ha ricordato un po', citando un film, Big, i film anni 80, poi fatto anche in Italia, dove il desiderio di un bambino magicamente si realizza. Quindi anche in questo caso, dopo una notizia molto forte, comunque si torna dal punto di vista infantile, tra virgolette, comunque mondo magico, la bambina che parla con i giocattoli, che fa esprimere il desiderio. All'inizio è bello, come hanno introdotto, come già citato Ace, il fatto che loro ovviamente non andando d'accordo, non partono subito affiatati, e quindi loro primo pensiero è: come usciamo da questa situazione, anzi come esco da questa situazione il più velocemente possibile. Da qui parte il loro viaggio, la loro prova, la loro sfida personale per via via portare avanti, andare avanti insieme, perché capiscono molto presto di non poterlo fare da soli. E qua c'è già il primo elemento di gameplay che mi è piaciuto molto, il fatto che se proviamo ad andare avanti da soli il gioco...
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Anche per la storia non te lo lascia fare.
Sì, la cosa interessante è anche il personaggio, diciamo, che ci dà i McGuffin da inseguire, se vogliamo ragionare proprio di storytelling, che è questo dottor Hakim, che sarebbe il libro su cui è stato fatto questo desiderio da Rose, un libro di terapia di coppia, il libro dell'amore, che diventa il personaggio comico con questo accento molto forte, che sarà lì a raccontare, a fare un po' quasi il narratore, mi verrebbe da dire. È un po' quello che dice cosa dobbiamo fare. Noi, un po' un antagonista, anche perché ci mette tanto i bastoni tra le ruote man mano che andremo avanti, anche purtroppo. Però in questa maniera, già dai primi minuti, capisci quali sono le basi narrative di come si svolge la storia. Cioè viene detto: guarda che questo è il capitolo 1, e quindi uno si aspetta che vada avanti la storia in questa maniera. E le prime fasi di gioco è un tutorial vero e proprio di quelle che sono le meccaniche del platform 3D, con il doppio salto, il wall jump, insomma quelle che sono caratteristiche che i videogiocatori più esperti già conoscono, ma che magari, appunto, come dicevamo, i giocatori molto meno esperti o meno esperti non sono abituati. Quindi è proprio per familiarizzare con quelle che sono meccaniche. Anche noi in un certo senso siamo catapultati in dei corpi nuovi, così come i due protagonisti, e dobbiamo capire come funzionano.
Sì, comunque c'è da dire che Fares in generale non gli piacciono le introduzioni simpatiche e allegre, apposta, come avete citato in Brothers, cioè le introduzioni sue non sono le più allegre.
E comunque, oltre che nelle introduzioni non allegre, diciamo che questo gioco, per quanto carino e colorato, ti porta anche a vivere un paio di momenti traumatici che non spoilerò, però sono durante l'andamento della trama ci troveremo davanti anche a dei traumi non indifferenti.
Per i giocatori ovviamente.
Ovviamente sì, sì.
Per i giocatori assolutamente. Infatti sarebbe stato carino raccontare un aneddoto, ma mi sono resa conto che rovinerebbe totalmente l'esperienza di gioco, quindi non dico niente.
La magia del trauma solo qui.
No, è bello perché avete tanti aneddoti. Noi ci dispiace, diciamo, tarparvi le ali su questa cosa, però un po' l'ambiente è quello di regaliamo, insomma, la possibilità di giocare questo gioco. E dire che magari, visto che siamo nella parte 3, abbiamo fatto il discorso di spoiler prima, magari è anche il caso di dirle qua. Diciamo che chi ci ha ascoltato sa che quando arriviamo a un certo punto del racconto si può fermare. Diciamo che gli abbiamo fatto venire talmente tanta voglia che mette pausa, si va a giocare il gioco.
Ok.
Se hai voglia di condividerlo, Elisa, fallo pure.
Ci sta. Mister G mi fa i segnali.
Liberissima di parlarne.
Vabbè, diciamo che senza andare troppo nel dettaglio, perché comunque è talmente particolare come cosa che anch'io non avrei voluto molti spoiler al riguardo, ci si troverà a fare una cosa, diciamo, non tanto carina. Ok, nei confronti di un personaggio. E io trovandomi nel mentre della situazione, trovandomi nel mentre di dover fare questa cosa poco carina, la mia reazione è stata: ma pensavo peggio. E Mr. G mi ha guardato scioccatissimo. Ma come? Ma ti rendi conto di quello che hai appena fatto? E io: no, vabbè, però... Sì, brutto, però pensavo una cosa molto più wow.
Ammetto che è una reazione che mi sarei aspettato il contrario.
Vi dico solo una cosa: io non riuscivo a guardare lo schermo mentre giocavo quella parte. Avendola già giocata per quel pezzo di gameplay, l'ho fatto prima con mio fratello, poi l'ho rivissuto con Elisa e non riuscivo a guardare lo schermo.
Sì, no, è una reazione che mi aspettavo un po' invertita, cioè il giocatore più indifferente e il casual o il mai giocato più preso. Invece a quanto pare è successo l'esatto opposto. Bene.
A me ha fatto sorridere il fatto che comunque questa cosa molto particolare, come ho appena detto, è nel modo con una creatura pucciosissima.
Sì, esatto.
Sì.
Quindi comunque
vedo che
c'è
hai
un
capito.
Po' di sadismo, secondo me. C'è un po' di sadismo da parte degli sviluppatori, farti fare cose pessime però in un ambiente pucciosissimo, e un po' per anestetizzare quello che stai facendo.
Sì, è un po' una catarsi.
La cosa più bella è che lo stesso personaggio prima offre un abbraccio per toglierti un po' di stress. È bellissimo, è di una cattiveria infinita.
Beh, ma c'è da dire
ma
che
in generale ho notato che con i boss, lasciamolo così sul vago, sono abbastanza cattivi i giocatori, anche se indirettamente.
Sì, mi è appena venuta in mente una cosa terribile. Con una sfida polvere.
Eh sì, è vero.
Non dico
esatto,
altro.
Io quello stavo pensando.
Esatto, una cosa che possiamo dire è che nel gioco, che è appunto diviso a capitoli, ci troveremo a partire da quello che è il capanno iniziale, appunto dove ci sono queste bamboline, e qui arriveremo a diverse battaglie boss. Diciamo che ciascun capitolo ha parecchie battaglie boss in realtà, in situazioni diverse. Semplicemente nel capitolo 1 combattiamo ad un certo punto un aspirapolvere, la cassetta degli attrezzi, poi usciremo dalla casa, andremo in un albero e quindi faremo tutta una serie di altre cose lì. E la cosa che mi piace molto è che partiamo da cose molto reali, cioè il capanno ci mostra degli oggetti veri e propri, e già quando siamo nell'albero cominciano a essere molto più fantastiche le cose, come se stessimo entrando in un mondo della fantasia, e lo faremo sempre di più man mano che andiamo avanti nel gioco. Fino a, ho visto delle fasi finali, insomma, in cui colori ovunque e suoni e tante cose, insomma, come se stessimo andando in un sogno sempre più onirico. Però il bello è che anche queste battaglie boss vengono introdotte da situazioni reali, cioè pian pianino cominciamo a conoscerli questi due personaggi, questa moglie e marito, cominciamo a capire anche perché sono innamorati, si sono innamorati, e riscopriamo il loro rapporto, che è una cosa molto particolare che ci sta benissimo, perché quello che uno si aspetta, almeno un'altra delle critiche che ho sentito, però io già ho detto io non sono tanto d'accordo con questa cosa, ma forse è un modo di raccontare la storia, e che è comunque una coppia che sta scoppiando, e diciamo che la soluzione la trova la figlia con questa situazione magica, però in realtà non c'è una responsabilità da parte della bambina. La bambina è semplicemente una bambina, lei ha voglia che i suoi genitori non si separino perché è una bambina, e forse questo è dovuto al fatto che alcune persone magari non hanno esperienza con bambini e come ragionano i bambini in un certo senso, e magari non sono genitori semplicemente e quindi non hanno tanto quella visione. Invece in realtà c'è da prenderla questa visione del bambino, e di conseguenza i genitori, in realtà questo rapporto si ricostruisce pian pianino con la cooperazione, un po' perché sono costretti a farlo, ma poi capiscono effettivamente che sono una grande squadra insieme, e effettivamente se sono arrivati a costruire una famiglia c'è un motivo, ecco.
Ma c'è da dire che sì, scopriamo il perché sono numerosi, scopriamo anche perché erano arrivati al punto di rottura, che è una cosa interessante, è un modo passo passo di raccontarti la storia, il perché di una cosa e il perché di un'altra, non dà mai la colpa a un personaggio solo. Anzi, invece, la cosa della bambina, devo dire che io l'ho apprezzata molto, perché sì, è una bambina, non può ragionare, non può capire la complessità a volte, o anche la stupidità a volte, degli adulti. Mm-hmm. Perché è un mondo estraneo a lei, ed è giusto così. Lei ha trovato una soluzione, sì, nel suo modo, nel suo mondo. Quindi in realtà l'ho trovato molto corretto.
Ma in realtà l'unica cosa che fa lei è vivere come tutti i bambini di speranza e desiderio, no? In quel momento lì.
Sì.
Quindi si addossa, come molte volte succede in storie di questo tipo, si addossa tutta la colpa e per quello si sente di dover rimediare. Ma poi in effetti non è lei a rimediare.
Tra l'altro io ho notato una certa mancanza di tatto dei personaggi all'inizio, perché trovateci in questa situazione particolare decisa da un desiderio di una bambina, secondo me si nota anche una certa, dal punto di partenza diciamo, da poi come diverranno, un certo cinismo, perché una delle loro prime idee, e quindi la quest iniziale, è, senza spoilerare, è: se ci ha trasformato in questa maniera, facciamo la stessa cosa per tornare normali.
Sì, l'ho trovato molto egoista.
Ho pensato la stessa identica cosa.
Esatto, e quindi va a discapito in un certo senso della figlia, e quindi sì. Dopo c'è il... però ti spiegano molto bene, cioè ti descrivono bene il loro punto cinico da adulti, che molto spesso appunto ci trovano in queste situazioni.
Sì, tra l'altro c'è anche un po' di ragionamento logico da ingegnere proprio che viene fuori proprio all'inizio. Cioè, questo A ha dato B, allora se io rifaccio A avrò di nuovo il risultato B, no?
Ho pensato esattamente sì, la stessa cosa.
Una logica bella forte lì.
Sì, però è una logica anche fallata, perché ok, da A deriva B, ma non è che da B si arriva là, cioè è quello il discorso. Uno dovrebbe pensare, se voglio fare l'inverso di quello che è successo, dovrei fare l'inverso
esatto
della cosa iniziale. Invece no, il primo pensiero loro è: ah, facciamo così.
È davvero logico come si comportano.
Sì, sì.
Ed è quello il problema, è totalmente logico, loro non mettono in conto le emozioni in quel momento.
Infatti volevo proprio dire, legato a appunto quell'aneddoto, non vado oltre, che pur di raggiungere l'obiettivo, no, di tornare normali, io metto da parte quello che può essere la reazione della bambina, che è una cosa proprio antigenitore in via teorica, che però tantissime realtà fanno, quindi è un perfetto specchio in realtà della realtà, triste, però è così purtroppo.
Ma infatti anche la scena successiva, quella bruttissima, per quanto un po' più leggera, l'ho trovata un po'
agghiacciante,
particolare
possiamo dire.
Sì, particolare, perché loro erano abbastanza gioiosi, perché vabbè, ovviamente perché pensavano di aver trovato la soluzione, però se pensata da esterno, pensata nel contesto, tu dici è una cosa terribile.
Sì, 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 sì. Fuori contesto è veramente tosta da vivere. Lì ha una giustificazione, ovviamente con ragionamento fallato di cui parlavate. Una cosa interessante è che appunto il viaggio che effettivamente viene fatto non è tanto per trovare la soluzione al problema che c'è, perché insomma, le storie di questo tipo, se c'è la magia, non è che devi fare qualcosa per risolverla, ma in realtà è un viaggio per conoscersi, conoscere il loro rapporto, conoscersi meglio tra di loro. Vedendo quelli che sono i capitoli più avanzati, ci sono elementi musicali, ci sono elementi di quelle che sono le passioni di questi due, di hobbistica appunto, i personaggi, che è un modo per dire conosciamoci meglio tra di noi, cioè il fatto che loro si siano in un certo senso tarpati le ali sulle loro passioni per concentrarsi su lavoro da una parte e famiglia, comunque la gestione, ecco, della vita, gli ha tarpato le ali vere e proprie, perché in realtà è una cosa che l'avere la passione, l'avere l'hobby è in un certo senso giocare, divertirsi, fare il passatempo, uno direbbe con termini di una volta. Per quello il viaggio parte da situazioni molto realistiche, molto logiche, e pian piano diventa qualcosina di più fantasioso. Ci sono delle aree in cui giochiamo veramente con dei giochi da tavolo, mi viene da dire, fisici, analogici. C'è il discorso della fisica di prima, ma anche proprio il riscoprire il fatto che da bambino ti divertivi con quelle robe, ma non sono giochi da bambini in senso cattivo del termine. In realtà sono giochi che vanno bene anche per i bambini, ma un adulto che ci gioca, perché no, ti aiuta a scoprire cose nuove.
Durante la loro corsa a tornare umani ci stanno un sacco di opzionali, ma ci stanno le sfide e si vede i personaggi come interagiscono fra di loro, che si divertono banalmente.
E certo, e lì vedi i due adulti che trovano tanti mini giochi essenzialmente in giro, sparsi qui e lì, ovunque, nascosti. Infatti molti non li abbiamo trovati, e appunto vedi questi adulti che perdono il loro ruolo da adulti e tornano bambini, si buttano a capofitto, iniziano a sfidarsi ridendo come pazzi.
Io devo ammettere che non sono andato troppo avanti nel gioco proprio perché mi sono più divertito a volte a fermarmi e dire no, non andiamo avanti con la storia, fermiamoci un attimo a giocare a questo mini gioco. Ce ne sono veramente tanti. È bello perché è un gioco che non è focalizzato, cioè non ha un focus e una direzione. È proprio un gioco che ti dice: ti vuoi perdere nel gioco, fallo. Nessuno ti mette fretta.
Però c'è da dire, anche i minigiochi stessi sono altri generi che uno può esplorare. Stavo pensando sul discorso che abbiamo fatto prima parlando di logica. Più che un viaggio che va verso l'onirico, passa dalla logica alle emozioni, anche il loro percorso stesso.
Sì.
Va più apposta, inizia dal scappiamo da qua, esplorate le vostre passioni.
Sì, tra l'altro vedo anche che c'è anche un po' il cliché, se vogliamo, della storia d'amore di una coppia in crisi che poi si riscopre tornando indietro, quindi sì, riscoprendo il perché si sono messi insieme dal primo punto dal quale hanno proseguito. Questo gioco, visto che da quello che mi dite eccetera, che riesce molto bene anche in questo, in modo infantile, come spesso troviamo proprio nelle serie TV, nei film.
E ci sta una cosa che vi aggiungo, cosa che ho scoperto di recente. Parlando invece di Rose, ci sta in realtà un livello che è stato tolto, è stato tagliato dal gioco, che sulla versione Steam per esempio è possibile ancora giocare, perché è possibile abilitare il menu del sviluppatore. E c'era un capitolo extra, che doveva essere quello in teoria finale, dove invece di loro due il focus era su Rose, per esempio.
E questo spiegherebbe il taglio del finale, cioè il perché il finale sembra un po' troncato.
Sì, però vi dirò, l'ho visto perché è possibile giocarlo, è possibile vedere tutto. C'è un cambio totale, non c'è più lo split screen, è un po' particolare. Ovviamente a livello di gioco manca alcune cose audio, mancano le animazioni, ovviamente è un livello che non hanno completato. Però devo dire, personalmente preferisco quello che c'è adesso, piuttosto che anche includere quello, perché si usciva quasi totalmente dall'idea del dobbiamo risolvere i nostri problemi, e diventava il problema è tutt'altro, di punto in bianco, e quindi usciva un pochettino fuori dalla logica anche della cooperazione. Però è interessante perché c'era dell'extra che si incentrava anche sull'idea della bambina. Si vede in questo livello Rose stessa, come se fosse intrappolata in questo mondo, diciamo, magico, che va da delle apparizioni dei genitori per dirgli di smettere di urlarsi contro, di lottare, fighting in italiano, smettere di litigare, perché fuori c'è il mostro, la casa va a fuoco e cose simili, ma ignorano perché sono ovviamente solo la sua immaginazione di quello che sta succedendo. Comunque era una cosa interessante, era un piccolo approfondimento che c'era, che ci sta in teoria ancora dentro il gioco.
Per un attimo mi avete messo paura, mi hai messo paura con questo finale alternativo, contenuto extra, che come dicevate tagliava, e forse per quello che il finale è troppo tagliato, siccome stiamo parlando comunque di EA, che non può essere progettato come DLC.
No, fortunatamente no.
Si presta a DLC.
Possiamo dire che recentemente siamo a due giochi che finalmente ha fatto di gente, questo con il Pass Amici e il nuovo Dead Space. Finalmente forse stanno iniziando a capire che il gioco è importante tanto quanto i DLC.
Tra l'altro è interessante perché il futuro di questo It Takes Two, ci sono due cose interessanti da dire secondo me. Una è il fatto che si parla di un film ispirato che racconta questa storia qua, con tante cose fumose ancora. Ci sono alcune cose interessanti, c'è un The Rock anche in mezzo, un Dwayne Johnson quindi diciamo che potrebbe essere, non vi annunciamo nient'altro semplicemente, ma magari aggiungeremo un pezzettino più avanti quando sapremo qualcosa in più. E una cosa interessante che forse sta limitando la discussione è che, essendo il titolo del gioco It Takes Two, la Take-Two Interactive, azienda che fa altri videogiochi, ci ha messo un po' lo zampino dicendo: guarda che il trademark forse avete un nome che assomiglia un po' tanto a questa cosa, è un inizio diciamo di battaglia legale solo sul nome, però è interessante perché la EA e la stessa Hazelight ha detto: va bene, vi lasciamo tranquillamente il trademark, non vogliamo combattere, semplicemente noi vogliamo mostrare il gioco e non vogliamo fare nient'altro per adesso. È una cosa ancora in divenire, però questo diciamo che potrebbe essere un fattore limitante sul lungo tempo. Sicuramente non incide sul prodotto ottimo che è stato fatto.
Io direi che nonostante tutte queste beghe, tutte queste voci attorno, è un gioco che, come avrete sentito dall'episodio, va giocato. Noi vi consigliamo, abbiamo consigliato da subito di recuperarvelo e giocarvelo. Se siete arrivati fino a questo punto un po' con qualche spoiler, comunque, o se non l'avete finito, continuatelo perché vale la pena. Mi avete messo ancora più voglia di riprendere a giocare, trovare il tempo per andare avanti, e direi che possiamo passare alla prossima parte. Questo era It Takes Two, un gioco davvero davvero interessante e che va sicuramente giocato. Per questo episodio, siccome io e Ace non l'abbiamo ancora finito, non l'abbiamo vissuto del tutto, abbiamo deciso di non dargli il classico voto simbolico, che è comunque un voto simbolico, ma parleremo comunque delle nostre impressioni e poi vedremo anche i nostri ospiti cosa ne penseranno. Io questo gioco, per quanto poco ci abbia giocato, mi ha stupito già dalle prime parti e sentendone parlare proprio nell'episodio mi ha riacceso un po' la fiamma della creatività videoludica. Sono estremamente incuriosito e sono sempre a favore della novità. In questo caso si usano comunque delle meccaniche che possono essere già state viste perché fanno comunque da introduzione a più generi videoludici, ma comunque una certa ricerca nella cooperazione, nell'azione insieme dei due giocatori è stata studiata davvero bene già dalle prime fasi di gioco e nelle fasi successive sicuramente, anzi ho proprio voglia di scoprire che cosa si sono inventati man mano che la storia andrà avanti. Davvero un gioco che mi incuriosisce parecchio e ribadisco, mi stupisce anche il fatto che sia stato pubblicato da EA, che solitamente ha la nomea di distruggere i franchise o comunque pensare più ai soldi più che alla qualità. In questo caso sono contento che abbiano dato opportunità a chi comunque aveva già il nome di giochi di un certo tipo usciti. Sono totalmente soddisfatto di questa scelta e non vedo l'ora di continuare. Tu Ace invece cosa ne pensi?
Io vi porto semplicemente un esempio di vita vissuta. Quando ho scoperto questo titolo ci ho dato un'occhiata in preparazione a questo episodio, insomma è un po' che ce l'abbiamo in preparazione e effettivamente non ho mai ancora trovato il tempo per giocarlo. L'abbiamo giocato ma poi, come dicevo, ci siamo fermati tanto con i minigiochi, ma dopo aver visto il primi gameplay, aver visto i primi trailer, è stato uno di quei giochi in cui sono tornato dal lavoro e sono andato saltando in camera di mia figlia dicendo: dobbiamo giocare questo gioco. Cioè l'entusiasmo che mi ha dato il voler coinvolgere qualcuno nel mondo dei videogiochi è palpabile, insomma lo senti, hai voglia di condividere questo gioco con qualcuno e credo sia la missione più grande che riesce a fare questo titolo, perché non si tratta solo di cooperazione mostrata all'interno del videogioco ma anche fuori dal videogioco. Prima si raccontava del fatto che conosci anche gli altri, il fatto che Elisa ha avuto un tipo di reazione che è stato visto da Mr. G e l'ha guardata in un modo un po' diverso dal solito. Diciamo che è anche un modo per condividere una cosa molto bella che mi ha ricordato, come dicevamo io e Yuka, che abbiamo giocato Army of Two ed eravamo lì seduti sul letto insieme con il controller a giocare insieme. Sono quelle situazioni veramente fighe che abbiamo vissuto, abbiamo rivissuto, che ne so, in sala giochi, abbiamo rivissuto a casa con la luce del tubo dello schermo tubo catodico nel buio assoluto, e quindi è bello riviverli anche nel 2021. Quindi partiamo col giro di voti, partiamo da Zenko.
Sì, l'unica cosa che vorrei dire su Army 2, perché è la seconda volta che lo nomini, il ricordo che ho avuto anch'io, il flashback con un amico mio che non lo andavamo avanti finché non ci vedevamo per andare avanti e passavamo tre quarti del tempo neanche a fare il gioco ma a fare le interazioni fra i personaggi, perché sì. E riguardo invece ai Takes Two, devo dire sinceramente l'ho trovato molto bello, molto introduttivo, un po' difficile verso la parte centrale, devo dire, più convoluto, però è tutto introdotto, è tutto ben spiegato, ha una sua logica, non è mai a caso e la cooperazione è al massimo, quindi penso sia l'unico gioco che ho visto forse una persona provare a farlo da solo e non so perché si voglia così male. Per me come voto andrebbe bene un 8 split screen su 10. Non so se dovrei raddoppiare tutto perché è split screen.
Invece per me saranno 9 scoiattoli su 10. Vi lascio immaginare quando giocherete il gioco perché gli scoiattoli. E la giustifico dicendo che è un gioco con meccaniche fluidissime, che al netto di un finale un po', diciamo così, rushato, è comunque sia, anche come trama, molto godibile, ma soprattutto dove lo trovate un gioco che riesce a citare Super Mario, Plant vs. Zombie, Frogger, Metal Gear e tanti altri che se inizio a elencarli tutti non finiremo più oggi.
Prendo la parola io con le mie votazioni. Sicuramente potrebbe essere un 9, ma per la grandissima componente anche emotiva che ha significato proprio questo videogioco per me, io andrò direttamente su un 9,5 bombi su 10. E chi ha giocato il gioco sa perché dico bombi. Veramente, a parte le citazioni, le meccaniche, anche semplicemente i colori, tanti stili che ci sono dentro, l'estetica meravigliosa, veramente, veramente, veramente bello. E non vedo l'ora di giocarlo nuovamente a parti invertite per andare incontro a nuovi traumi e cose da imparare, perché no.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che se ci state ascoltando da piattaforme come ad esempio Apple Podcast, potete lasciarci una recensione, un consiglio sui giochi che volete che vengano trattati nella folta libreria, ormai nelle forte pagine dell'enciclopedia dei videogiochi, lasciandoci anche un voto e perché no, dite cosa ne pensate del progetto. Noi siamo sempre molto aperti e disponibili a sentire la vostra voce, tant'è che come sempre vi ricordiamo che potete mandarci letteralmente la vostra voce per gli episodi, perché no, lasciateci un commento, un voto, che a noi fa sempre piacere.
Anzi no, sapete cosa potete fare questa volta? Nell'ottica della cooperazione, anziché venire a lasciarci recensioni a noi, potete andare a conoscere Il Richiamo del Nerd, che magari non conoscete, è un podcast che adesso vi verrà dato l'elenco, diciamo, di cose dove potete trovarli. Però soprattutto quello che vi chiediamo è andate, lasciategli un commento, una situazione in una delle tante piattaforme. Dove vi possiamo trovare, ragazzi?
Allora sì, potete trovarci sia su Spotify che su Google Podcast che su Amazon Music e soprattutto sui nostri canali social, e quindi Instagram e Facebook. Basta cercare Il Richiamo del Nerd.
E non solo, oltre al podcast classico che facciamo ogni venerdì, ogni due settimane, a settimane alterne abbiamo anche le live su YouTube, dove andiamo ad espandere gli argomenti del podcast.
Perfetto, troverete tutti i link in descrizione della puntata per seguire Il Richiamo del Nerd, che noi ringraziamo. Grazie davvero, ragazzi. È
stato grazie,
grazie
a voi,
grazie a voi, veramente gentilissimi.
È stato un episodio molto ispirante. Grazie ancora. Noi invece ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E noi da parte del Richiamo del Nerd siamo Zenko, Elisa e Mr. G e vi auguriamo
in bocca alla follia.
Namaste, be brave. Ha 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 ha